Eccoci qua, Radio Nazionale Veneta, buonasera a tutti. Oggi ci troviamo qua per il nostro speciale economia riguardo le ultime affermazioni del Presidente del Consiglio dello Stato italiano Silvio Berlusconi. Il titolo di questa nostra trasmissione è Speciale Economia, due punti di vista, confronto, Berlusconi e Veneto Serenissimo Governo. Ospite il Ministro dell'Economia del Veneto Serenissimo Governo, Valerio Serraglia. Allora, per iniziare, andiamo a leggere quello che è stato il documento riguardo alla crisi economica, datato 7 ottobre 2008. Il titolo è Crisi economica, Veneti, la libertà è vicina. Le deliranti richieste del presidente di Confindustria. Questo capitalismo, straccione e parassitario, ha gettato la maschera. La presidente di Confindustria, tale Marcegaglia, ha chiesto l'intervento dello Stato per appianare i buchi determinati dalla loro incapacità. Questo intervento deve essere per poco tempo, dice la Presidente, tanto per pagare i debiti. A debiti appianati ci penseranno i parassiti ad appropriarsi dei ricavi. Questa battilamiere ci ha preso tutti per dei cretini? Chiediamo alla Marcegaglia dove è andato a finire il blaterale sul mercato, sulle capacità di autoregolamentazione, sul meno Stato più mercato. Abbia il buon gusto di stare zitta, abbia un po' di dignità personale, si dimetta e vada a fare il fabbro. Non ha né capacità né idee per rappresentare qualcuno o qualcosa. Questi cialtroni e parassiti sono alla canna del gas. Non possono sperare che sia il popolo a salvarli. Mettiamo sull'avviso sia Berlusconi che Tremonti di non toccare i risparmi del popolo veneto per salvare degli incapaci. Se lo faranno, saranno giudicati dal nostro popolo. Non ci saranno né immunità né età avanzate per impedire a questi di entrare ai piombi, a riflettere sui loro crimini economici. Popolo veneto, abbiamo concretamente la possibilità di estirpare la gramigna che investe la nostra economia, senza spargimento di sangue e senza lacerazioni ed in forma legale. La parola d'ordine deve essere ritirare tutti i nostri risparmi dalle banche, ritirare i BOT, ritirare tutti i soldi che con il nostro lavoro abbiamo investito in fondi, azioni e quant'altro. Non più un euro per questi cialtroni e parassiti. Firmato dal Ministro dell'Economia del Veneto Serenissimo Governo, Valerio Serraglia.
Silvio Berlusconi annuncia il via libera per un tavolo di confronto martedì prossimo a Palazzo Chigi per affrontare il momento difficile del mercato dell'auto, quello che ha avuto il calo più evidente. Potremmo varare aiuti non costosi da parte dello Stato, afferma. Poi il Premier insiste, dobbiamo essere ottimisti.
Il fatto di essere ottimisti non significa non essere realisti. Io sono su una posizione che è assolutamente indiscutibile. Questa crisi dipende molto da ciò che noi faremo tutti quanti, perché se tutti quanti ci facessimo la testa e dicessimo basta, adesso siamo in crisi, non si consuma più, ci mettiamo i soldini sotto il materasso, perché c'è gente che addirittura dice non bisogna più fidarsi delle banche, beh, se tutti facessimo così sarebbe crisi profondissima, torniamo a 29.
Inaugurando l'anno accademico della Scuola Ufficiale dei Carabinieri.
Allora, abbiamo ascoltato quelle che sono le affermazioni del Presidente del Consiglio dello Stato occupante italiano, Silvio Berlusconi. La registrazione è del 22 gennaio 2009. Adesso andiamo a leggere una discussione che è stata aperta sul nostro forum Vento del Leone, da cui possiamo collegarci dal sito www.serenissimogoverno.org. Allora, nel menu a destra, nei collegamenti, alla seconda voce troviamo Voce del Veneto e là entriamo nel forum Vento del Leone, dove ognuno può scrivere le proprie opinioni sugli avvenimenti politici, economici, culturali di lingua veneta. Ecco, e allora c'è una discussione che è già iniziata, proprio già dopo un mese che c'era la forte crisi economica. E il 28 ottobre 2008 Germano Battilana, tra l'altro, andava a affermare questo. Si afferma che qualcuno si sta ponendo il problema di comprare. Questo è l'incitamento di Silvio per salvare sia lo Stato sia Mediolanum. tanto che basterebbe partecipare a qualche meeting di Mediolanum per osservare come i praticanti di Silvio vogliono dimostrare attraverso grafici, tabelle e filmati che bisogna acquistare i momenti di crisi. Non sto qui a illustrare quel che è successo sul piano geopolitico dal 1929 al 2008. E continua sempre Germano Battilana. Il Veneto Serenissimo Governo, il 7 ottobre 2008, ha lanciato una parola d'ordine: ritirare tutti i nostri risparmi dalle banche, ritirare i bot, i fondi e le azioni. Mentre l'11 ottobre 2008 Piero Stellino lascia capire che bisogna acquistare. Bene, chi ha seguito le indicazioni del VSG ha guadagnato il 22%, tanto è caduta la borsa in questo periodo. Ecco qua quanto ha voluto sottolineare Germano Battilana. E adesso passiamo la parola al vicepresidente vicario plenipotenziario del Veneto Serenissimo Governo, nonché ministro dell'economia, Valerio Serraglia.
Ecco, adesso qui abbiamo visto, tanto per introdurre, è stata un'introduzione a questa conversazione, che noi auspichiamo che il dibattito si alimenti, speriamo che si alimenti, abbiamo fornito anche la possibilità che questo argomento si alimenti la discussione attraverso il forum Il Vento del Leone, dove tutti quanti sono invitati a partecipare, a dare le loro indicazioni, a dire le loro cose. Direi che noi in linea di massima come Veneto Serenissimo Governo saremmo contrari alla protesta sterile che tanto sappiamo in qualsiasi bar si può vedere. Dire che andiamo peggio dell'anno scorso o di 3 anni fa è una cosa che non è più oggetto di dibattito, non è di discussione, ma è un dato acquisito. Quindi la necessità di uscire con delle proposte anche minimali, se vogliamo, però dare la capacità e alimentare la possibilità che il Veneto Serenissimo Governo possa esaminare questi aiuti, queste proposte, per alimentare una proposte alternative all'attuale stato economico che cui vige non solo l'Italia, per dire il vero, non solo l'Europa, per dire il vero, ma che ha colpito, come che tutti quanti sanno, tutto il mondo. Ecco, questo è gli aspetti. Ecco, siamo di fronte al nostro punto di vista, quello del Veneto Serenissimo Governo, e siamo di fronte all'altro punto di vista, che è quello di Berlusconi, che rappresenta, diciamo così, lo Stato nel suo complesso, nella sua complessità, quel Stato che borghese, diciamo così, per usare una terminologia corrente, quel Stato capitalistica, per usare sempre una terminologia corrente, e che però io considero Silvio Berlusconi una persona intelligente, non solo intelligente ma anche capace di tentare di trovare qualche escamotage per risolvere o per tentare di risolvere alcuni problemi. Purtroppo al di là di queste, di quanto ho detto sulle capacità di Berlusconi, Berlusconi non può fare più niente, e lui stesso se ne è accorto, perché se abbiamo seguito attentamente, o chi più o chi meno attentamente, le affermazioni di Berlusconi, nel tentativo estremo, disperato, senza possibilità di risolverlo, perché veramente mi sembra che Berlusconi sia, per dare un'immagine figurata, nel bunker del Reichstag, che dà ordini ad armate che non esistono, o comunque ad armate che sono prive di munizioni, privi di viveri, privi di capacità di manovra. Cosa intendo dire questo? Per arrivare da questa raffigurazione alla realtà. Allora, Berlusconi ha affermato nei mesi di ottobre e novembre, ha fatto continui appelli alla popolazione italiana, quindi anche alla popolazione veneta, perché mantenga inalterato i consumi, perché lui afferma: se manteniamo inalterati i consumi, questa crisi riusciamo a superarla, perché? Perché se i consumi rimangono inalterati c'è necessità che nei magazzini, nei supermercati, nelle botteghe eccetera vengano rimpiazzati i consumi che noi acquistiamo. E questo è stato, vabbè, noi abbiamo sorriso in pratica su questo. E adesso in gennaio effettivamente ha capito che, lui lo sapeva già da prima evidentemente, ma ha constatato che mantenere ulteriormente questa posizione di mantenere inalterati i consumi significava semplicemente farsi ridere o piangere, diciamo più che ridere, farsi piangere dietro da tutti, perché io riesco a mantenere inalterato i consumi, no? Ora se parliamo di 20 anni fa, posso mantenere, ho due possibilità: mantenere inalterati i consumi o accumulare capitale che poi impiegherò per altre mie, decisioni, per altre mie cose. Invece in questo momento, quando che la massa finanziaria, la massa monetaria che entra in una casa è sempre più bassa, rimane, è impossibile materialmente mantenere inalterato i livelli di consumi, perché se noi non abbiamo la possibilità di acquistare i consumi abbiamo due alternative: quella di chiedere i prestiti alle banche o quindi andare a acquistare i prodotti di tutti i tipi facendo dei finanziamenti lunghi, corti o quant'altro. E questo non viene più dato, perché le banche non solo non danno più credito, ma rientrano, fanno di tutto per rientrare con i soldi che hanno imprestato sia alle industrie sia ai privati. Quindi nel momento in cui la massa monetaria che entra in ogni famiglia è ridotta, ridotti sono i consumi, perché questo è evidente ed è inevitabile. Allora, la trovata di Silvio Berlusconi è stata quella, nel mese di gennaio, qualche giorno fa, di dire: allora, fermo restando che la massa monetaria che entra nelle case è inferiore, adesso, perlomeno, ha detto, perlomeno chi ha, perché poi non sono entrato nel merito, che non solo c'è cassa integrazione, c'è aumento dei licenziamenti, c'è la riduzione dei posti di lavoro e comunque anche la riduzione di chi andava a lavorare attraverso i call center, attraverso tutte queste lavori non a tempo indefinito ma a tempo parziale. E allora cosa ha affermato Berlusconi? Ha detto: signori, se gli operai o i lavoratori non possono, o i piccoli industriali o gli artigiani, i commercianti non possono più a avere questo tenore di consumo, cosa facciamo? Perlomeno che sia dipendenti dello Stato a mantenere inalterato i consumi. Questo non tanto per riequilibrare il tutto, ma per sopravvivere in qualche modo. Adesso io non entro nel merito che, siccome che Silvio Berlusconi è oltre a essere primo ministro del governo italiano, è uno anche che ha vende prodotti, vende pubblicità, vende quant'altro, tutto quello che noi conosciamo, è direttamente anche interessato a che i consumi rimangano, se non alti, perlomeno a standard accettabili. Allora ha detto: perlomeno i dipendenti pubblici mantengono inalterato i consumi. Allora qual è il problema? Il problema è questo, no? Che poi 48 ore dopo questa affermazione, ieri, esattamente sabato, 24, sono malaverato, ieri, è saltata fuori la novità che forse vi è sfuggita in qualche modo, ma penso che fra un non molto prenderete seriamente in esame. Qual è la novità? La novità è che la scuola non ha più i soldi per pagare i supplenti. Questo è un primo passo, è un primo passo, ma è un passo che nella direzione del burrone. Allora, perché è evidente, e ribadisco, Silvio Berlusconi queste cose le sa, ma non può dirle perché evidentemente lui rappresenta, tenta in tutti i modi di sopravvivere, di far sopravvivere lo Stato, lui e tutto quanto quel sistema parassitario o semiparassitario che gravita e che mantiene l'Italia. Allora, signori, qua bisogna che ci capiamo. Se la gente non va più, non lavora più come prima, se gli artigiani non hanno più lavoro di prima, se i commercianti non hanno più lavoro di prima, no, perché questo è dato di fatto reale che lo stesso Berlusconi ha dovuto ammettere. Cosa succede? Succede che se questo non esiste più, le tasse, se la massa d'età, diciamo così, è di 1000, passa a 900, a 800, non so quando, quanto, però se questa massa non c'è, di entrate che ha lo Stato non c'è più, lo Stato a sua volta non può ributtare nella struttura dello Stato i soldi sufficienti per pagare i dipendenti statali. I dipendenti statali che poi vanno dall'esercito, dalla polizia, a tutto, e quindi non potendo più pagare questo, cosa succede? Succede che non ci sono neanche più i soldi per pagare la struttura statale. E quindi questo è, cioè, lo stesso Berlusconi ha detto tutto questo. E quindi questo, rifletteteci sopra e vediamo le conseguenze.
Adesso facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo tra poco, sempre su Radio Nazionale Veneta, sito internet www.serenissimogoverno.org. Eccoci di nuovo qua, Radio Nazionale Veneta, in registrazione dal sito www.serenissimogoverno.org. Allora, abbiamo sentito quell'introduzione fatta dal Ministro dell'Economia del Veneto Serenissimo Governo, Valerio Serraglia. Una domanda viene spontanea, quindi l'Italia è sull'orlo della bancarotta?
l'Italia è sull'orlo della bancarotta, non perché lo afferma il Veneto Serenissimo Governo, evidentemente, ma per le affermazioni dello stesso Silvio Berlusconi, per le affermazioni degli istituti economici e finanziari mondiali, e tutti quanti stanno ricorrendo a qualche tentativo, a qualche scamotaggio, a qualche cosa che di illusorio, secondo noi, secondo me, per uscire da questo. Teniamo presente, ecco, un esempio: Obama e Berlusconi, ecco, per esempio, tutti e due tentano di salvare questo stato non italiano, lo stato di cose che regge l'economia mondiale. E da una parte c'è Silvio Berlusconi che ha detto qualche giorno fa che farà di tutto per salvare la Fiat, e dando grossi contributi finanziari. Vabbè, questo ormai siamo sempre alle solite, è un film che abbiamo già visto. Questa volta dà dei soldi non tanto come dice lui per salvare la Fiat, ma per salvare la Chrysler, cioè per salvare la Chrysler in America. Quindi il diretto beneficio, supposto che beneficio ci sia, non è nei confronti degli operai italiani, nei confronti della manodopera italiana, ma nei confronti anche della manodopera americana. Ecco, dopodiché qualcuno potrà dire: ma se noi abbiamo 3.000-4.000 punti vendita della Chrysler in America, avremo possibilità di vendere più macchine nostre. No, beh, questo è pure pia illusione, perché prima di arrivare la Fiat arriva la Toyota, i colossi giapponesi. Ma il problema è che Berlusconi non ha capito tanto che lo stato del mantenimento dell'economia italiana non può essere mantenuto salvaguardando la Fiat, e soprattutto il settore delle auto. Il settore delle auto deve progressivamente essere smantellato, perché per i consumi e per la quantità di energia che assorbe, e quindi qui potremmo poi fare tutto un discorso sull'energia e sui combustibili, eccetera, eccetera, no? Ma quello che vorrei far presente ai nostri ascoltatori è: dov'è che Berlusconi, per certi aspetti, ma lui ha detto che gli interventi monetari e finanziari saranno ridotti a 2-3 mila miliardi di dollari o di euro, visto che siamo in Italia. Ma io vi chiedo: come fa Obama a tirare fuori 7 mila miliardi di dollari dall'economia americana? Dico 7 mila miliardi sono pochi, perché secondo stime fatte da economisti indipendenti si parla di 20 mila miliardi. Ecco, io dico che per certi aspetti la fortuna che hanno gli americani è che hanno impiantato due guerre che le stanno perdendo, tra le altre, e devono, come è successo nel Vietnam, buttare dentro una quantità enorme di materiale. Quindi se Roosevelt faceva riempire le buche, scavare buche e riempirle, gli americani adesso cosa fanno? Fanno macchine militari, fanno prodotti militari. Ma io vi chiedo: qual è la copertura che Obama o Berlusconi o gli europei danno alle monete che loro hanno? Qualcuno può rispondermi: finché c'è carta e finché c'è colore, soldi ce ne sono, perché tanto loro li stampano, non hanno nessuna base su cui dire abbiamo una copertura in oro o in qualsiasi altra cosa su questo. Proprio i piani economici fatti, li mettere miliardi di dollari sul mercato non è altro che la dimostrazione concreta del disfacimento e del fatto che sono alla canna del gas.
Un'altra domanda interessante da porre: quando il 7 ottobre avete fatto questo comunicato riguardo la crisi economica che ormai era iniziata da un paio di mesi a livello così forte, perché poi sappiamo che era già in essere da vari mesi. Quando dite di ritirare i soldi, i bot dalle banche, dai fondi di investimento, fondi pensioni, azioni e quant'altro, quindi come Veneto Serenissimo Governo si vuole la bancarotta dello Stato italiano?
Ecco, domanda forte ma direi pertinente, no? Cioè, noi però dobbiamo, prima di rispondere a una domanda di questa natura, dobbiamo abbandonare l'illusione che sia possibile perpetuare un tipo di sviluppo fondato su questa artificiale espansione dei consumi individuali, che forti sprechi e parassitismi e privilegi stanno distruggendo e hanno distrutto tutte le risorse e hanno portato al dissesto finanziario. Questo è il dato di fatto. Allora, siccome noi affermiamo in base a delle analisi, in base a delle indicazioni che ci dà l'avversario stesso, che questo sistema non può essere né sviluppato né essere in crescita, abbiamo affermato che questo stato deve essere, questo sistema più che stato, sistema economico deve essere distrutto e sostituito con altri sistemi di convivenza. Ecco, non parliamo più, io non mi sento più di parlare di sistemi economici, ma sistemi di convivenza, una parola che fra un po' userà anche lo stesso Berlusconi, probabilmente, visto che sembra addirittura che aspetti i nostri comunicati per poi parlare e dire il suo punto di vista. Noi crediamo che abbiamo già a suo tempo parlato con esperti dello staff economico di Berlusconi che ci ridevano, ci hanno riso in faccia quando abbiamo parlato con loro, poi, salvo poi a mettere nei loro dotti convegni che avevamo ragione noi. Allora, praticamente, se questo non è più possibile, questo tipo di sviluppo, ma dobbiamo trovare una convivenza all'interno degli stati, all'interno delle comunità, all'interno delle comunità che noi abbiamo indicato a suo tempo nel nostro progetto di autogestione dell'economia. Allora, questo Stato non si può più salvare. Ci sono tre tipi di discorsi che si fa escluso, che si fa all'esterno di questo Stato. Sono quello di Enrico Berlinguer, che al Teatro Eliseo nel 1977 ha fatto un discorso 32 anni fa agli intellettuali comunisti parlando dell'austerità. Ecco. Qual è il problema? Il problema vi devo dire che io a quel convegno c'ero e ne ho sentito anche le conclusioni e il dibattito che c'è stato. È stato per certi aspetti è stato una cosa sull'austerità che non ha avuto nessun sviluppo all'interno del loro partito comunista. Perché se noi andiamo a esaminare alcune affermazioni in questo dibattito, cioè nelle conclusioni fatte dal stesso Enrico Berlinguer, no? Vorrei citare perché è importante, quando si afferma che l'austerità non è un mero strumento di politica economica cui si debba ricorrere per superare una difficoltà temporanea o congiunturale, per poter consentire la ripresa e il ripristino dei vecchi meccanismi economici e sociali. Questo è il modo in cui l'austerità viene concepita e presentata da gruppi dominanti e dalle forze politiche conservatrici. Ma non è così per noi. Per noi l'austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale e di fondo, non congiunturale, di quel sistema i cui carattere distintivo sono lo spreco e lo sperpero. l'esaltazione di particolarismi e di individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. L'austerità significa ricorrere efficienza, serietà, significa giustizia, cioè il contrasto di tutto ciò che abbiamo conosciuto e pagato finora e che ciò ha portato alla crisi gravissima in cui i guasti si accumulano da anni e che oggi si manifesta in Italia in tutta la sua drammatica portata. Questo, esaminato così a prima vista, è un buon inizio dell'affrontare la crisi. Però il problema che noi ci troviamo di fronte adesso è che questo documento è superato non tanto perché non ci sia al suo interno delle giuste indicazioni, ma è superato perché a quel tempo, cioè nel 77, era una scelta di natura volontaria che uno non usava, faceva dell'austerità, cioè non faceva, sprecava, non consumava in maniera inutile o in maniera parassitaria. Era una scelta di tipo volontario. Qual è la cosa che ci differenzia noi nel 2008-2009 da il 1977? La differenza sta che noi in questo momento non siamo, anche noi affrontiamo l'austerità, ma non affrontiamo per scelta nostra, ma l'affrontiamo in uno stato di necessità. Cioè noi non acquistiamo più dei beni inutili e anche quelli utili ne acquistiamo sempre meno. Per quale ragione? Per la ragione che non abbiamo la possibilità di fare questo. E quindi questa è una scelta che ci è stata imposta e non una scelta volontaria. Ecco, dopodiché qual è l'altro possibilità o comunque l'altro affrontare questo argomento è stato da Sergei Latouche, francese filosofo, che adesso vedremo di affrontare anche questo filosofo.
Ecco qua allora una breve pausa musicale e ci risentiamo tra poco. Ecco qua Radio Nazionale Veneta, ricordo a tutti quanti gli ascoltatori la nostra mail per fare domande che risponderemo nelle prossime trasmissioni. Allora, radio@serenissimogoverno.org. Allora, prima Valerio Serraglia parlava, ci ha accennato di Serge Latouche e delle sue dichiarazioni, affermazioni che sono state pubblicate anche sulla stampa.
Beh, questo Serge Latouche sicuramente è un filosofo, un economista, qualcuno dice sui generis, io dico che quando uno parla di economia comunque è un economista, nel senso che può dire delle cose giuste e può dire delle cose sbagliate, evidentemente. Certo che l'atteggiamento di questo filosofo francese corrisponde anche a una visione del mondo che va verso la sua implosione, e quando effettivamente parla di decrescita serena sembra veramente che sia come andare in una casa di riposo e aspettare in questa decrescita serena avvicinarsi alla morte in maniera più serena possibile, in maniera più tranquilla possibile. In realtà questo è quanto i suoi denigratori lo accusano. Bisogna dire che questo filosofo è riuscito a conciliare il suo interno non global, è riuscito a conciliare il suo interno anche l'estrema destra, è riuscito a conciliare all'interno un po' gli estremi dei pensieri politici. Ecco, al di là di entrare nel merito, che possiamo fare una trasmissione specifica su questo filosofo francese, ma al di là di questo alcune cose le ha dette in maniera estremamente interessante. Cioè, sostanzialmente lui afferma che bisogna costruire delle comunità autogestite eticamente omogenee e sostanzialmente vivere un mondo che sia ecocompatibile. Lui parla in maniera fortemente negativa, per esempio, di tutta la ricerca scientifica, di tutto quanto lo sviluppo scientifico, che secondo le sue affermazioni ha detto che questa ricerca scientifica più che bene ha fatto dei danni. Ecco, adesso non apriamo una discussione se questo è vero o non vero, o comunque le varie sfumature di questo filosofo, però indubbiamente come Veneto Sessimo Governo parliamo di avere un'economia autogestita, di avere un'economia dove le comunità, le entità locali trovano una loro collocazione e una loro collaborazione, significa che dobbiamo necessariamente e forzatamente entrare nel suo pensiero, come dobbiamo entrare nel pensiero delle comuni francesi, nei comuni cinesi, nei kibbutz, nelle tribù, anche diciamo così, che poi adesso sono in via di estinzione, nelle tribù del Sud America, eccetera, per capire che tipo di sviluppo, comunque di crescita, che anche qui sono termini un po' impropri, ci possono essere per salvare un nuovo modo, cioè per improntare un nuovo modo di sopravvivere, perché credo sia non giusto illudere la gente, illudere tutti il popolo, la gente comune, che ci sia qualche formula o formulazione che permetta uno sviluppo un superamento della crisi e uno sviluppo secondo la nostra tradizione dell'economia. Questo è una cosa che dobbiamo togliersi completamente dalla testa. È chiaro che il discorso fatto da Berlinguer nel 77 sull'austerità e il discorso fatto da Latouche sulla decrescita serena, tiriamo via la serena, sulla decrescita, poi anche il titolo stesso è una provocazione, noi dobbiamo prendere l'esame. Ecco, il concetto è questo, no? Se noi andiamo a vedere i principi del marxismo, no? Sostanzialmente tutto il discorso di Beringer è un tentativo non tanto di superare il marxismo, ma di adeguare il marxismo alla luce della, di che cosa? Alla luce del capitalismo, diciamo, maturo, alla luce di un capitalismo che è in via di in una crisi abbastanza presente, insomma, una crisi palese un po' a tutti, anche se nel 77 la crisi era meno acuta che non adesso. Ecco, però quando sta il problema che sostanzialmente non ci capiamo è che tra marxismo e capitalismo non esiste nessuna differenza sostanziale come sviluppo, come linea di sviluppo, ma il concetto fondamentale è la proprietà di mezzi di produzione. Allora, il problema è questo: la proprietà di mezzi di produzione può essere peggiore, secondo il marxismo, se è nelle mani di pochi, e migliore se è nelle mani di molti, cioè del proletariato. Cioè, il proletariato, ma il marxismo ha sempre indicato nella necessità da parte del proletariato di impossessarsi di mezzi di produzione. Ecco, poi c'è avuto tutto un suo sviluppo anche in tarda età diverso, quando ha affrontato il problema non tanto del socialismo ma del comunismo, della nuova società, eccetera eccetera. Beringer ha affrontato in maniera interessante alcuni problemi di crisi del capitalismo, e però mantenendo inalterato il concetto dello sviluppo o della crescita, perché poi c'è sempre non è la stessa cosa sviluppo e crescita, perché uno sviluppo si sviluppa un sistema di un certo tipo, mentre una crescita può essere intesa come crescita dell'individuo, della persona, dei rapporti sociali, perché Lacatus dice è meglio non guardare la televisione ma stare assieme a farsi una spaghettata, o stare assieme, parlare, chiacchierare in maniera diversa, e quindi respingere la tecnologia, la televisione, internet e quant'altro per ritrovare una società dagli antichi sapori. Ecco, lo sforzo, e non so se ci riusciamo, noi lo tentiamo di farlo, che dobbiamo fare noi è quello di trovare una giusta equilibrio tra le necessità sull'austerità e il pensiero filosofico sulla decrescita. Ecco, dobbiamo dire anche una cosa però, no? Che noi in maniera datata, anche se vogliamo, questo discorso l'abbiamo affrontato nel 2005. L'abbiamo affrontato e abbiamo fatto uno sforzo per non entrare, o comunque per non dire cose già dette, o comunque portare avanti un discorso completamente diverso. Credo che a parte che secondo me, poi vedremo, le conclusioni sono abbastanza buone, ma qual è il discorso? Che noi dobbiamo affrontare in maniera più umile, se vogliamo usare un termine che passatemi questo termine, e affrontare questa necessità che è urgente, perché nel 2005 non aveva l'urgenza del 2009. Affrontando in maniera, utilizzando il materialismo sia storico sia dialettico per appropriarsi di tutto quanto quello che il pensiero filosofico, il pensiero economico ci ha dato per il superamento, non per il superamento di questa società, ma per costruire una società completamente diversa. Ecco, teniamo presente che una società diversa sarà peggiore di questa inizialmente, perché non possiamo pensare di non peggiore è peggiore nel senso che noi ci hanno educato a questo tipo di società, ci hanno educato a questo tipo di consumo, ci hanno educato a questo tipo di spreco, ci hanno educato a questo tipo di speculazioni. Noi dobbiamo passare a una convivenza, trovare delle comunità autogestite che abbiano come elemento la convivenza. E non, adesso dico una cosa forte, dobbiamo trovare comunità che come sono adesso, come dovranno essere, saranno comunità di sopravvivenza.
Una cosa volevo dire per i nostri ascoltatori, ovviamente il Ministro dell'Economia quando parla di sopravvivenza non intende fame, intende non più speculazione, penso. Comunque dopo la pausa musicale ci darà risposta anche a questo. Un'altra domanda che sicuramente è interessante capire anche qual è la posizione del Veneto Serenissimo Governo riguardo anche le dichiarazioni di Germano Battilana quando ha detto, ormai il 28 ottobre dell'anno scorso, nel 2008, che chi ha seguito le indicazioni dell'USG riguardo a ritirare i risparmi ha guadagnato il 22%. Ecco, questo vorrei sapere se Valerio Seraglio è d'accordo con questa affermazione. Adesso facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo tra poco, sempre su Radio Nazionale Veneta, sito internet www.serenissimogoverno.org. Eccoci qua, Radio Nazionale Veneta, trasmissione speciale sull'economia. Allora, sollecito sempre i nostri ascoltatori ad mandare le loro opinioni sia sul forum Vento del Leone, a cui ci si può collegare dal nostro sito www.serenissimogoverno.org nel menu che c'è a destra, sotto dove c'è scritto Voce del Veneto, e a mandare i loro suggerimenti, le loro opinioni anche alla mail radio@serenissimogoverno.org. Allora, prima della pausa musicale abbiamo parlato, come siamo interrogati se il Ministro dell'Economia del Veneto Serenissimo Governo è d'accordo riguardo alle affermazioni di Germano Battilana quando dice chi ha seguito le indicazioni dell'USG riguardo a ritirare i nostri risparmi dalle banche ha guadagnato il 22%.
Sì, adesso io sembra di ricordarmi che questa affermazione è stata fatta per il mese di ottobre, l'hanno fatta l'ABI, Sistema Bancario Italiano, che ha detto che c'è stata una perdita del 22% delle azioni e dei soldi che erano stati fatti messi per queste azioni. Allora, quando parliamo del 22%, parliamo del 22% riferito al mese di ottobre. Se effettivamente le indicazioni che avessero subito, le indicazioni del FG, avessero messo i soldi sotto le banche, che tanta preoccupazione ha creato a Silvio Berlusconi, non sarebbe stato più il 22%, potremmo parlare addirittura di triplicare questo 22% come minimo. Francamente non sono in grado di dare in maniera analitica i guadagni e quanto è correlato il sistema azionario italiano, però tutti quanti l'hanno visto. Teniamo presente che le banche adesso, se tu hai un deposito in banca normale, ti danno 0%. E quindi non si capisce la ragione sostanziale perché noi dobbiamo tenere i soldi in banca. Tenere i soldi in banca per non, che non ci diano niente. Tenere i soldi in azioni per perdere in continuazione, no? Perché nessuno può presentare un bilancio delle società azionarie che sia positivo, anzi tutti quanti parlano di crisi, e nessuno o pochissimi sono in grado di fare dividendi a fine anno, no? Quindi quando noi abbiamo affermato prima che in questo sistema economico vogliamo uscire da questo sistema economico, affermiamo anche che necessita di ritirare tutto questo. Faccio una battuta, ovviamente, effettivamente se ci fosse la possibilità, come eravamo 60-70 anni fa, ritirare i soldi dalle banche, comprare pecore, animali da pascolo, galline, eccetera, perché vi rendete conto cosa vai con i vostri soldi nel momento in cui l'America e l'Europa immetteranno sul mercato miliardi e miliardi di carta straccia che qualcuno chiama dollari, qualcuno chiama sterline, qualcuno chiama euro. Mi spiegate voi il valore della vostra carta moneta? Non è uso un termine forte, neanche a livello di carta igienica, perché verrà a costare meno di questo, perché finché loro hanno colore e carta e macchinari stampano senza nessun controvalore rispetto a questo. E quindi ribadisco per l'ennesima volta: ritirate tutti i soldi, facciamo crollare questo sistema che è già oltre la canna del gas, è moribondo, è in sala di rianimazione, e cerchiamo di trovare noi al nostro interno dei sistemi di sopravvivenza diversa da quella che abbiamo adesso. Adesso sentiamo le nostre conclusioni fatte nel documento del 2005, interessanti, perché il documento è datato, però l'abbiamo fatto 5 anni fa, quindi siamo fuori da qualsiasi, non l'abbiamo fatto adesso perché tutti quanti sono in grado di dire che il sistema economico è in crisi.
Allora andiamo a leggere le conclusioni dei suggerimenti per la rinascita economica del Veneto, che si possono anche leggere sempre dal sito www.serenissimogoverno.org. Nel menu che troviamo a sinistra si può andare sotto piano economico, si possono leggere le conclusioni oltre a tutto quanto il resto che abbiamo scritto e analizzato nel 2005. Nella nostra analisi sulla Veneta Serenissima Repubblica dobbiamo vedere da una parte le cause dell'attuale implosione economica e nello stesso tempo le odierne condizioni dei territori veneti. È indubbio che l'industrializzazione e i suoi ideologismi hanno portato ad una disgregazione delle basi socio-economiche della Veneta Serenissima Repubblica. Siamo di fronte a delle necessarie scelte, non solo sul piano dello sviluppo economico, ma anche sulla capacità di ridurre le contraddizioni tra il centro, la periferia e il singolo. Come quindi arrivare ad una progressiva autoeliminazione dello Stato giacobino, economico e politico, per giungere alla creazione di una società autogestita? Questa fase, oltre ad essere nei tempi di realizzazione non brevi, deve essere compatibile con il processo di maturazione del singolo nel quadro delle dinamiche tra la periferia e il centro. Tutto ciò non può venire imposto, ma deve essere favorito da appropriate scelte politiche, sociali, economiche. Quanto esposto non significa, e sarebbe un errore grossolano, che noi siamo alla ricerca della Repubblica di Platone o della Città del Sole di Campanella, perché questo, nel quadro di una visione idealistica, tende a sottostimare gli interventi e le dinamiche popolari a favore di un restrittivo dibattito filosofico, avente come conclusione un risultato idealistico pur partendo da una visione materialistica. Noi abbiamo come punto di riferimento l'esperienza reale di Mosè nel suo peregrinare con il popolo di Israele. La sua società aveva come metro di partenza e di arrivo l'uomo e la sua famiglia, con tutte le sue contraddizioni e le sue necessità, ma partiva da una legge ben chiara e inamovibile, perché data da Dio, i 10 comandamenti. È bene sottolineare quale sia la struttura delle tavole della legge. Esse sono divise nei 3 comandamenti religiosi e nei 7 che evidenziano quale debba essere la condotta morale di ogni persona che vuole vivere nella nostra società. Ogni modello di società deve servire il mondo reale e non piegarsi all'idealismo e alla metafisica, altrimenti diverrà carta straccia. Il processo di autogestione va visto come un superamento della società giacobina e dei suoi aspetti deteriori, determinati da un individualismo antisociale, in permanente contraddizione con l'aspetto comunitario. Pertanto, l'autogestione è il tentativo di integrare l'individuo e la sua famiglia con il gruppo. Questo non è e non può essere al di fuori dei rapporti economici. Pertanto, una comunità autogestita deve avere delle finalità comuni con la nazione, all'interno delle quali la contraddizione tra il lavoro e i suoi benefici economici sia risolto all'interno dell'autogestione. Avendo la certezza della non uniformità dell'apporto del singolo in considerazione delle finalità economiche e sociali dell'insieme. Pertanto, nell'autogestione non può mai essere applicato il principio ognuno secondo le proprie necessità, ma ognuno secondo i propri meriti, ovviamente con le necessarie correzioni sociali determinate non solo da una concezione egoistica del proprio essere, ma anche da un rapporto sussidiario con il tutto, ovvero il resto della società autogestita e con il resto della Repubblica. Pertanto, al centro del sistema economico sarà ridato progressivamente una funzione di indirizzo generale, con un ruolo di coesione territoriale e rappresentativa. Questo quadro dovrebbe dare l'idea della diversità dei nostri rapporti con i possibili alleati. Il non accettare modelli o sistemi a noi geopoliticamente non conformi, non avere un'economia non integrata, vedi Comecon, essere in grado in tempi ragionevoli di superare i nostri partner sotto il profilo socio-economico. Non devono essere le popolazioni della Veneta Serenissima Repubblica a cercare i modelli esterni, ma le altre popolazioni ad aspirare ai nostri modelli e standard. Pertanto, la nostra società deve avere, come il resto del mondo, un rapporto dinamico di apertura. La proposizione del nostro standard non va confusa con la proposizione del nostro modello. Ecco, allora qua abbiamo finito con leggere le conclusioni dei suggerimenti per la rinascita economica del Veneto, che è stato redatto nel 2005, come abbiamo detto prima. Ricordiamo, per qualsiasi intervento o suggerimento, sia il forum Vento del Leone, che troviamo sempre nel sito www.serenissimogoverno.org, nel menu a destra, alla voce nei collegamenti sotto la voce del Veneto, e poi per qualsiasi suggerimento, per qualsiasi richiesta, così potete anche scrivere alla mail radio@serenissimogoverno.org. Allora, con questa cosa, con queste conclusioni dei nostri suggerimenti per la rinascita economica del Veneto, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e questo sarà il primo speciale sull'economia, perché poi ne faremo anche altri, perché le situazioni economiche sono sempre all'ordine del giorno del nostro quotidiano, in cui parleremo anche in maniera più approfondita di quali sono i nostri progetti per la futura economia della Veneta Serenissima Repubblica e di quello che noi vediamo come una società integrata e non una società di schiavi e di sudditi che devono solo obbedire e dire sì signore. Buonasera a tutti.